ad alta voce. Marco Foschi legge Guanciale d'erba di Natsume Soseki. Bit Edizioni, Neri Pozza. Seconda puntata.
E se paragonassi gli eventi che mi accadranno in questo viaggio e le persone che incontrerò alla trama di un no e all'azione dei suoi attori? Anche se non potrò abbandonare completamente i sentimenti umani, tenterò, poiché si tratta fondamentalmente di un viaggio poetico, di reprimerli quanto più mi sarà possibile per avvicinarmi gradualmente all'impassibilità. Sarà indubbiamente qualcosa di diverso dalla montagna meridionale e dal fitto bosco di bambù. Non riuscirò a considerare gli esseri umani come allodole e fiori di rapa, ma desidero tentare di avvicinarmi quanto potrò a questa visuale. Proverò a guardarli dal medesimo punto di vista. Bachot, in una sua poesia, definì elegante anche l'orinare di un cavallo vicino al suo capezzale. Proverò anch'io a guardare gli esseri umani che incontrerò, contadini, paesani, impiegati del comune, vecchi o vecchie che siano, supponendo che siano semplici punti tratteggiati nel paesaggio dipinto dalla natura. È vero però che, diversamente dalle figure di un dipinto, essi si comporteranno ognuno secondo il suo capriccio. Ma se esplorerò, come fa un romanziere, le radici di quel loro comportamento bizzarro e mi avventurerò a descrivere le loro operazioni mentali investigando nelle loro complicate vicende umane, ricadrò nella volgarità. Non importa che si muovano, basta che io le consideri figure di un dipinto. Per quanto si muovano, non possono uscire dalla superficie. Se potessero balzarne fuori e agire nella terza dimensione, si urterebbero con noi. Sorgerebbe una reciproca relazione di interesse, tutto si complicherebbe. E più complicato divenisse, più smetteremmo di considerarle dal punto di vista estetico. Tenterò di osservare le persone che incontrerò dall'alto, con indifferenza, in modo che non scaturisca tra noi un'esagerata scintilla di sentimento umano. Così, per quanti tentativi facciano, non riusciranno facilmente a balzare dentro il mio animo. Sarà come stare fermo davanti a un dipinto e osservare i personaggi immersi in una frenetica attività. Basterà mantenere una distanza di un metro e sarà possibile guardare con serenità, senza alcun pericolo. In altre parole, potrò, proprio in quanto non sarò schiavo di alcun interesse personale, contemplare con tutte le mie energie le loro azioni dal punto di vista dell'arte e giudicare attentamente se siano belle oppure no. Presa la decisione, il cielo si fece minaccioso. Nuvole indecise gravavano sulla mia testa e subito, come d'incanto, si disperdevano e si allargavano. Mi pareva d'essere in mezzo a un mare di nubi. E poi incominciò a cadere una gentile pioggia primaverile. Mi ero già da tempo lasciato alle spalle la distesa di fiori, di rape e camminavo tra due montagne. Non potevo misurare la distanza percorsa perché cadeva una pioggerella sottile che dava quasi l'illusione della nebbia. Ogni tanto si levava il vento e nell'attimo in cui soffiava sulle alte nuvole distinguevo alla mia destra il profilo di oscure montagne. Avevo l'impressione che al di là della valle si stendesse una catena di monti. Alla mia sinistra, vicinissime, digradavano le falde di una montagna. Celate da un fitto velo di pioggia, si mostravano di tanto in tanto figure che parevano pini, e appena mi sembrava si mostrassero, subito si nascondevano. Era la pioggia a muoversi, o gli alberi, o un sogno. Provavo una strana sensazione. Il sentiero si era incredibilmente allargato, era persino agevole. Camminare non era più una fatica, ma mi affrettavo perché non avevo portato niente con cui ripararmi dalla pioggia. Grosse gocce mi cadevano dal cappello quando 5 o 6 Ken davanti a me udì il tintinnio di un campanello e dall'ombra emerse d'un tratto un uomo che conduceva un cavallo da soma. Da queste parti non c'è un posto dove riposare. A 15 ciò c'è una casa da te. Com'è bagnato? Ancora 15 ciò. Non faccio in tempo a voltarmi che la figura dell'uomo avvolta nella pioggia come un'ombra cinese si è dileguata in un attimo. Le gocce di pioggia che mi erano parse simili a crusca diventavano sempre più grosse e lunghe. Ormai posso scorgerne persino i fili avvolti a uno dal vento. Il mio Aori è già fradicio e l'acqua che si è infiltrata nella biancheria si è intiepidita al calore del mio corpo. È una sensazione sgradevole. Inclino il cappello e proseguo a passi decisi. Mi basterebbe considerare me stesso come un estraneo, come un uomo che, completamente bagnato, cammina in un vasto mondo colore inchiostro sfumato, attraversato obliquamente da numerose linee d'argento per poter comporre una poesia o dei versi. Quando riusciamo a guardare con obiettività, dimenticando completamente il nostro io reale, solo allora possiamo, come figure in un dipinto, conservare un legame armonioso con il paesaggio naturale. Ma nell'attimo in cui ci preoccupiamo dei disagi che ci procura la pioggia scrosciante e della stanchezza delle nostre gambe, non siamo più personaggi di una poesia. Ritorniamo a essere gli ottusi comuni uomini di sempre. Non notiamo il fascino delle nuvole e delle nebbie fluttuanti. Non affiora nel nostro animo alcun sentimento per i fiori che appassiscono e per gli uccelli che cantano. E ancor più non intuiamo quanto noi stessi siamo belli mentre camminiamo malinconicamente solitari sulle montagne in primavera. All'inizio camminavo con il cappello ben calcato in avanti, poi fissando solamente la punta dei miei piedi, in ultimo cautamente stringendomi nelle spalle. La pioggia muove i rami degli alberi e assedia da tutte le direzioni il visitatore solitario. Mi sembra fin troppo impetuosa e disumana. Ehi, ho gridato, ma nessuno mi ha risposto. Fermo sotto alla grondaia, spio l'interno. C'è un fuligginoso shoi, non si vede al di là. Dalla tettoia pendono tristemente 5 o 6 paia di sandali di paglia con un pigro dondolio. Sotto sono allineate 3 scatole di miseri dolcetti con sparse intorno monete da 5 rin e da un sen dell'era Bunkyu. Ehi, chiamo di nuovo. In un angolo del pavimento di terra battuta, su una macina, un gallo e una gallina che dormivano gonfiando le ali aprono stupiti gli occhi. Cu 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 cu, incominciano a starnazzare. Oltre la soglia c'è un focolare di terra battuta che, bagnato dalla recente pioggia, ha assunto per metà una tinta diversa. Su di esso è collocata una teiera nera. Non si capisce se sia di terracotta o d'argento. Per fortuna il fuoco è acceso. nessuno mi risponde. Mi accomodo senza chiedere permesso e mi siedo su una panca. I polli scuotono le ali e scendono volando dalla macina. Questa volta salgono sui tatami. Se gli scioi non fossero chiusi, si sarebbero forse precipitati all'interno della casa. Il maschio canta un possente coche cococco, la gallina un flebile che cococco. Sembra proprio che mi considerino una volpe o un cane. Sulla panca c'è un vaso per la cenere grosso come una misura da due sciò. Se ne sta tranquillo in un angolo, con dentro un incenso a spirale che brucia molto pigramente, incurante del passare del tempo. La pioggia a poco si è esaurita e dopo un po' si odono dei passi provenire dall'interno e la fuligginosa porta scorrevole viene completamente aperta. Compare una vecchia. Immaginavo che prima o poi qualcuno si sarebbe mostrato. Il fuoco era acceso, sulle scatole dei dolcetti erano sparse monete, l'incenso bruciava lentamente, era chiaro che prima o poi qualcuno sarebbe apparso. Lì doveva essere un po' diverso dalla città se il proprietario poteva lasciare la sua bottega aperta senza alcuna difficoltà. E anche l'essermi seduto su una panca prima ancora di ricevere una risposta e il rimanere impaziente e attesa non sembrava appartenere al XX secolo. Era un luogo interessante, incontaminato dai sentimenti umani. E poi il volto della vecchia mi piaceva. Due o tre anni prima avevo assistito a una rappresentazione di Takasago al Teatro degli Osho. Mi era sembrato un meraviglioso quadro vivente. Il vecchio con una scopa in spalla faceva cinque o sei passi e si voltava lentamente verso la vecchia. Ho ancora negli occhi le loro figure una davanti all'altra. Dal mio posto vedevo quasi di fronte il volto della vecchia. Com'è bello, pensai, e in quell'attimo la sua espressione impresse profondamente la lastra fotografica della mia anima. Il volto dell'anziana donna della casa da te somigliava talmente a quella fotografia da sembrarne la riproduzione in carne e ossa. O Bazan, mi scusi se mi sono permesso di sedermi. Non mi ero accorta di lei. È piovuto molto. Mi dispiace che ci sia questo tempo. Di certo è stato un fastidio per lei. Ah, com'è bagnato. Adesso aggiungerò dell'altra legna sul fuoco perché possa asciugarsi. Basterà riattizzare questo. Rimarrò qui accanto finché sarò asciutto. Stando fermo, ho preso un po' di freddo. Va bene, lo riattizzo subito. Su, beva una tazza di tè. Rialzandosi, allontana i polli con due sole parole. La coppia di pennuti svolazza starnazzando e con un balzo dagli sporchi tatami color marrone calpesta il contenuto di una scatola di dolcini e vola in strada. Il gallo, fuggendo, ha lasciato cadere i suoi escrementi sui dolcini. «Prego», mi dice la vecchia offrendomi una tazza di tè su un vassogno di legno intagliato. In fondo alla tazza di tè scuro sono stati negligentemente dipinti con un sol tratto di pennello tre fiori di susino. Un dolcino, mi dice porgendomi delle treccine al sesamo e dei bastoncini dolci di farina di riso che il gallo ha calpestato. Li scruto per vedere se non siano macchiati di escrementi, rimasti però in fondo alla scatola. La vecchia si annoda un tasuki sopra la veste senza maniche e si inginocchia davanti ai fornelli. Tolgo il mio album da disegno dallo scollo del kimono e mentre traccio il suo profilo incomincio a parlarle. Che pace, è vero? Già, come vede, è una frazione di montagna. Si sentono cantare gli usignuoli? Ah sì, cantano quasi sempre. Da queste parti cantano anche d'estate. Mi piacerebbe ascoltarli, tanto più che non si sono ancora sentiti. Purtroppo oggi devono essersi rifugiati da qualche parte per la pioggia di poco fa. Proprio in quest'istante la legna crepita nel focolare e con un improvviso soffio si levano rosse fiamme alte più di un shaku. Su, si avvicini, deve avere freddo. Guardo verso il tetto. Un fumo azzurro, urtando contro le travi e disfacendosi, lascia intorno alla gronda volute quasi impercettibili. Che sensazione piacevole. Grazie a lei mi sembra di rivivere. Ha smesso di piovere proprio al momento giusto. Guardi, si scorge la roccia del Tengu. La tempesta montana, dopo avere impazientemente spazzato il cielo primaverile in cui le nuvole tendevano a indugiare, ha superato d'un balzo l'angolo della montagna antistante e rasserenato tutto il cielo. Nella direzione che l'anziana donna mi addita svetta un aguzzo picco come una colonna appena sbozzata, certamente la roccia del Tengu. Prima contemplo la roccia, poi la vecchia, e di nuovo l'una e l'altra, nello stesso modo, per paragonarle. Gli unici volti di vecchie rimasti nella mia mente di pittore sono quelli dell'anziana donna di Takasago e della strega della montagna di Rosetsu. Vedendo il dipinto di Rosetsu, avevo pensato che la vecchia ideale fosse una creatura terrificante, da porre tra le foglie rosse degli aceri o nel chiarore di una fredda luna. Ma quando vidi il no della separazione dell'incontro della scuola Hosho, mi meravigliai che anche una donna anziana potesse avere un'espressione tanto gentile. Quella maschera doveva essere stata certamente scolpita da un abilissimo artista. Purtroppo mi era sfuggito il nome dell'autore. Così rappresentata, anche una persona anziana pareva interiormente ricca, serena, dolce. Si sarebbe potuto accostarla a un paravento dorato, a una brezza primaverile o a un ciliegio fiorito. La vecchia, che con la veste senza maniche mi addita a un punto lontano, protendendo le natiche e riparando con la mano gli occhi dal sole, mi pare ancor più della roccia del Tengu, in perfetta armonia con il paesaggio primaverile del sentiero montano. Prendo l'album da disegno per ritrarla con calma, ma subito la vecchia cambia posizione. Non sapendo che fare, espongo l'album al calore del fuoco perché si asciughi e intanto le domando: Obasan, mi sembra che lei sia in buona salute. Sì, per mia fortuna sto bene. Cucio, filo la canapa, macino la farina per gli gnocchi. Sorge in me il desiderio di vederla usare la macina di pietra, ma non posso rivolgerle una simile richiesta. Provo a porle un'altra domanda. Da qui a Nakoi ci sarà meno di un ri, vero? Sì, dovrebbero essere 28 ciò. Ha intenzione di andare alle terme? Penserei di fermarmi un po', se ne ho voglia, se non ci sarà troppa gente. No, da quando è cominciata la guerra non ci va più nessuno. È come se fossero chiuse. Che strano. Allora forse non riuscirò a trovare alloggio. Ma no, basta che chieda e la ospiteranno in qualsiasi momento. C'è una sola locanda, vero? Sì. Chieda del signor Shioda e gliela indicheranno subito. È l'uomo più ricco del villaggio. Non si capisce se la sua casa sia un albergo termale o una villa di campagna. Allora può vivere bene anche senza clienti. È la prima volta che lei, signore, viene da queste parti. No, ci sono già stato molto tempo fa. La conversazione si interrompe per un po'. Riprendo l'album e ritraggo tranquillamente i polli. Intanto, mentre me ne sto così sereno, penetra nelle mie orecchie il tintinnio dei sonagli di un cavallo. Questo suono ha un suo ritmo naturale e si trasforma nella mia testa in una sorta di musica. Provo la sensazione di stare dormendo e di essere indotto a sognare dal cigolio della macina dei vicini. Smetto di ritrarre i polli. Vento primaverile all'orecchio di Zen, i sonagli del cavallo. Da quando ho iniziato a salire questi monti, ho incontrato già 5 o 6 cavalli. Avevano tutti un sottopancia e sonagli tintinnanti. Non parevano appartenere a questo mondo. Infine una lenta melodia, di quelle che cantano i conducenti di cavalli, interrompe le mie fantasticherie nella sera primaverile del solitario sentiero di montagna. Aveva una nota di allegria su un fondo di tristezza. Sembrava proprio una voce che uscisse da un dipinto. Il canto dell'uomo che il cavallo conduce valica su Zuka, pioggia di primavera. Questa volta nello scriverli mi accorgo che non sono miei. È arrivato qualcun altro, commenta la vecchia quasi parlando a se stessa. C'è un solo sentiero e pare che all'andata e al ritorno tutti si fermino in quel luogo. È proprio così, con un semplice "è arrivato qualcun altro", che la vecchia deve aver considerato i 5 o 6 cavalli da me incontrati che scendevano e salivano la montagna facendo risuonare i loro sonagli. Chissà per quanti anni la vecchia è incanutita contando il tintinnio dei sonagli sul quieto solitario sentiero durante antiche e nuove primavere. In questo piccolo villaggio dove non vale la pena di fermarsi se non si amano i fiori. Canzoni d'uomini che conducono cavalli, senza neppure tingersi i capelli canuti, trascorre la primavera. Vergo la poesia sul foglio, ma non sono riuscito a esprimere perfettamente le mie sensazioni e, fissando la punta della matita, medito che potrei elaborarla ancora un po'. Sto pensando come riunire in 17 sillabe le parole capelli canuti, molte generazioni, stagione primaverile e aggiungervi anche il tema canzone del conducente di cavallo quando "eccomi qui, buongiorno", grida a gran voce l'autentico conducente di cavalli fermo davanti alla bottega. "To, sei tu, Gen? Te ne vai ancora in città nella zona del castello? Se hai qualche commissione, dimmelo, ci penso io. Ecco, se passi per Caicciò, fatti dare una tavoletta del tempio per mia figlia." "Va bene, me la farò dare. Una? La tua Oaki è stata fortunata a sposarsi così bene, vero, zietta? Grazie al cielo, fino ad ora non c'è da lamentarsi, ma si può dire che è felice." "Ma guarda, certo che è felice. Prova a paragonarla con la signorina di Nakoi. Mi fa davvero pena con la sua bellezza. Adesso va un po' meglio, ma che, come sempre, che guaio." Così dicendo, la vecchia trae un lungo sospiro. "Sì, un bel guaio", commenta Gen accarezzando il muso del cavallo. Sulle foglie e sui fiori dei folti ciliegi albergano ancora dense gocce di pioggia cadute dall'alto cielo che, spinte dal vento che spira in quell'attimo, non riescono a rimanere in bilico e, rotolando leggere, scivolano dalla loro temporanea dimora. Il cavallo, spaurito, scuote dall'alto al basso la lunga criniera. «Oi!» La voce di Gen richiama bruscamente il cavallo e, insieme con il tintinnio dei sonagli, interrompe le mie meditazioni. Gen, ho ancora davanti agli occhi l'immagine di quando è andata a sposa, con il kimono dalle fluenti maniche, l'alta acconciatura alla Shimada a cavallo, continuò la vecchia. Già non è salita sulla barca, ma a cavallo. Ha sostato qui, vero zietta? Sì, quando il cavallo della signorina si è fermato sotto quel ciliegio, dei fiori sono caduti qua e là come macchie sulla sua bella Shimada. Riprendo in mano l'album da disegno. Un simile paesaggio è adatto a essere dipinto o tradotto in versi.
Foschi ha letto Guanciale d'erba di Natsume Soseki, a cura di Fabiana Carobolante, con Ornella Bellucci, Jacopo De Bertoldi, Filippo Travaglio e Chiara Valerio. Tutte le puntate su Rai Play Sound. Ad alta voce è un programma Rai Radio 3.